come ogni settimana ormai siamo abituati all'enorme quantità di materiale che ci viene prodotto dalla penisola anatolica, in particolare dalla persona di Erdogan, questa volta ci hanno pensato in due, uno a cadere nella trappola di Erdogan, Macron, e l'altro a soffiare sul fuoco immediatamente per sfruttare l'occasione che poi ha portato, cioè ci sono anche dei specie di pogrom in terra francese, a Lyon c'erano degli azeri, dei turchi che andavano in giro questa notte per le strade di Lyon a dare la caccia all'armeno, urlacchiando cose di questo tipo che forse riesco a farvi sentire.
Sottofondo c'è la canzone turca con il yoga.
On est chez vous, bande de fils de pute! Vous êtes où les Arméniens? Vous êtes où? On est chez vous, bande de fils de pute!
Ecco, dove siete voi? Dove siete? E cercano questi poveri armeni. Vabbè, poi i poveri cristi sì, poi nel combattimento tra governi anche lì ci sarebbe da dire, ma l'abbiamo già detto la scorsa settimana.
Che parliamo...
incentriamoci invece sulla Charlie Hebdo e le varie caricature. Beh, carina quella di ieri, insomma, non il massimo della raffinatezza, però cioè, se fai il vignettista, in effetti il tuo lavoro è quello, devi provocare, e in effetti Charlie Hebdo ci riesce sistematicamente. Per chi non l'avesse vista, ma mi sembra improbabile, c'è un Erdogan in mutande con una lattina di birra in mano che alza una sottana a una donna, un inserviente probabilmente, e di fronte a un sontuoso sedere dice «Oh, le prophète!» Okay, vabbè, una rivelazione per il povero Erdogan. E quindi?
Parto?
Quindi? Cosa possiamo
bene,
dire?
Buongiorno a tutte e tutti. Quindi raccontiamo le borsettate tra Macron e Erdogan, perché questo termine borsettata secondo me in qualche maniera ci ritornerà utile ad un certo punto, poi arriviamo.
Immagino allora, già dove vuoi arrivare.
Tutto inizia praticamente, in realtà la tensione tra Ankara e Parigi ha un passato, più di un anno fa ormai, Ankara ha deciso di firmare l'accordo con il governo centrale di Tripoli, libico, e ha scombussolato un po' i confini marittimi, facendosi automaticamente coinvolgere nella guerra libica, ottenendo anche l'autorizzazione del Parlamento.
Sì, ma ancora prima, più di due anni, forse tre anni fa, nell'estate, mi ricordo una copertina di Le Point su Erdogan, e aveva scatenato il califfo. E aveva scatenato delle polemiche enormi a livello proprio governativo.
Sì, però tre anni fa comunque Erdogan e Macron stringevano le mani e firmavano gli accordi in diretta sulla vendita del bestiame e armamenti per l'esercito turco.
Quindi, ma ancora adesso?
Ancora adesso, però adesso a livello folcloristico e fumettistico siamo in un'altra fase. All'epoca era più ipocrita, diciamo. Adesso riescono a giocare a volo scoperto. Prima giocavano a volo coperto. E ovviamente sprecando i soldi dei cittadini, eccetera. E da quel momento in poi, dal momento del grande cambiamento libico, in realtà Macron ha iniziato a alzare i suoi toni, ha iniziato a cambiare un po' la sua posizione. E nell'arco di un anno, siamo arrivati nel mese di settembre di quest'anno, le cose sono cambiate molto in Libia. Sembra che il governo centrale, guidato dal Sarraj, riconosciuto dall'ONU, anche dall'Italia, abbia vinto la guerra contro l'oppositore armato generale Haftar, anche grazie al sostegno militare e economico di Ankara. Ok, adesso siamo arrivati addirittura a un accordo di pace, eccetera, eccetera.
I mercenari spostati da Idlib in Libia.
Esatto. parte di Libia, poi da lì, dalla Libia molto probabilmente a Nagorno-Karabakh, eccetera. Ed è da questa guerra, diciamo che Erdogan è un po' uscito come vincitore, ok, tra virgolette, almeno a livello mediatico e politico sì. Ovviamente la Libia conta un sacco da quando è partita la guerra in Libia, per la Francia, più che per l'Italia forse, e Macron ha iniziato a definire la Turchia come un alleato su quale non possiamo più contare nell'area mediterranea, nonostante il fatto che sia un membro della NATO. Addirittura siamo arrivati nel mese di settembre a una dichiarazione molto radicale, senza precedenti devo dire, rilasciata da Macron, che diceva così: io so che il popolo che vive in Turchia è un grande popolo, ma il suo leader è assolutamente da cambiare e sostituire. Io ce l'ho con Erdogan, non ce l'ho con la Turchia. Questa è una dichiarazione interessante, tenendo in considerazione soprattutto, al di là di tutte le dinamiche legate alla geopolitica, tenendo in considerazione anche il carattere del Presidente della Repubblica di Turchia, no? È un discorso molto articolato e dettagliato, però stiamo parlando di un uomo che da quasi 20 anni, tra virgolette, non ha perso niente. Non ha perso le elezioni, non ha perso le guerre, non ha perso il conflitto contro gli oppositori. È un presidente europeo, se la prende direttamente con lui. In effetti la risposta di Erdogan è stata molto netta e chiara: da adesso in poi tu avrai dei grossi problemi con me. Questa era la risposta di Erdogan verso Macron. Da quel momento in poi, diciamo che ufficialmente sono partite le borsettate. Nel mese di ottobre Macron rilascia, il 2 ottobre se non mi sbaglio, questa sua dichiarazione che forse costituisce le basi dei tafferulli di oggi. L'Islam è una religione in crisi in tutte le parti del mondo. Poi ad ottobre di nuovo rilascia un'altra dichiarazione, dice: noi come Francia lottiamo contro l'Islam radicale, ma non contro i musulmani, no? E in più aggiunge in quell'occasione un'altra dichiarazione che allarga in realtà, diciamo, il campo. I cateresi tengono in vita al potere Erdogan, colpa anche loro. A quel punto parte in effetti la risposta di Alsani, che è emiro caterese, dice: Erdogan mi ha salvato la vita nel 2017, nel mese di giugno, contro un golpe, lui fino alla fine della mia vita è un mio padre, no? E caterese sappiamo quanto economicamente, politicamente, ideologicamente sono accanto a Erdogan. In questo discorso, in questa borsettata, si sentono chiamati in causa, e Macron non è a caso che si rivolge anche ai cateresi in questo, sì, in teoria, conflitto personale con Erdogan.
Al Jazeera catariota.
Al Jazeera caterese, e quando è scoppiata la crisi economica 3 anni fa, i cateresi hanno depositato immediatamente 20 miliardi di dollari statunitensi nella cassa della banca centrale turca, hanno saccheggiato tutto il paese, questi qua al governo ad Ankara, vendendo, svendendo tutto ai cataresi e non soltanto. Quindi i cataresi e poi ovviamente il paese promotore dell'ideologia dei fratelli musulmani, che è una linea a livello ideologico molto vicina al percorso politico di Erdogan. Arriviamo al 24 ottobre esce ormai l'ultima dichiarazione molto aggressiva di Erdogan. Se la prende con l'Europa definendolo come un continente islamofobo, dice che i musulmani che vivono in Europa
sono come gli ebrei sotto
peggio
il nazismo.
Che gli ebrei sotto il nazismo, e dice che Macron probabilmente ha dei grossi problemi mentali, sta vivendo una sorta di demenza senile. Quindi questa,
pur
secondo me,
molto
sono
più
delle
giovane,
borsettate bellissime.
Pur essendo molto più giovane di Erdogan.
Esatto. Però, e poi
su questo magari,
il boicottaggio.
Però su questo magari ci può anche essere d'accordo, che ci vorrebbe il PSO per Macron. Ma invece l'asserzione precedente, cioè, mi sembra fuori dal mondo, cioè proprio non abbia parametri di congruità dire che i le persone di
paragone
di religione musulmana siano sì. trattati come...
Ma cioè, secondo me Erdogan sta giocando sempre un po' quelle che fa, cerca di passare come il leader potente economico ma anche con suo carattere del mondo musulmano, tra virgolette, ok? Purtroppo lo assecondano anche diversi leader dei
persino
paesi
i nemici
cosiddetti musulmani, ok? E poi dall'altra parte secondo me è uno che non sopporta assolutamente le contraddizioni, soprattutto se le contraddizioni vengono avviate dalle donne e dai leader europei, e poi ovviamente, come fa sempre, gioca per attirare la simpatia del suo elettorato consolidato supernazionalista e fondamentalista, che costituisce quasi 50% del suo elettorato. E stiamo parlando comunque di un partito che ha i minimi storici secondo i sondaggi elettorali, la crisi economica è sempre più profonda. La gente si fida sempre di meno di Erdogan, del suo genero, che è il ministro del tesoro, e delle loro politiche economiche, ma anche di come stanno gestendo la pandemia in questo momento in Turchia, e quindi ha bisogno di ripristinare questa storica cultura del vittimismo e di tutti ci vogliono male, e soprattutto adesso che stiamo crescendo, stiamo diventando un paese che conta economicamente, conta anche politicamente, militarmente, in Siria, in Libia, cambiamo l'andamento delle cose, eccetera. Certo, tutto questo risulta facile da vendere a casa quando quasi il 70% dei media mainstream sono nelle mani di 5 aziende che costruiscono ponti, autostrade, ospedali, aeroporti inutili, vuoti, che hanno dei legami diretti oppure indiretti con Erdogan, con il suo partito oppure con la famiglia di Erdogan. E poi arriviamo sempre, concludo questa cronaca, arriviamo al punto che Erdogan lancia il boicottaggio dei prodotti francesi, invita i suoi cittadini a non comprare prodotti francesi. Certo che questo è un discorso molto delicato, boicottaggio può essere percepito come un elemento di non violenza, di resistenza, eccetera, però detto fatto così ovviamente è soltanto uno sfogo, perché sono svariate aziende francesi che producono in Turchia, quindi diversi cittadini turchi, magari anche simpatizzanti di Erdogan, resterebbero a sto punto senza lavoro. Ma noi facciamo una citazione molto più folcloristica, fumettistica, che è questa. In una foto nel mese di febbraio del 2020, quindi poco prima dell'inizio della pandemia, il quotidiano nazionale Cumhuriyet diffonde questa foto in cui si vede la First Lady Emine Erdogan, la moglie di Erdogan, con una borsa della marca Hermès, che è francese, e secondo le valutazioni la borsa costerebbe $50,000, ok? E in un paese in cui il reddito di base è di circa €200. E questo è il quotidiano nazionale Cumhuriyet, diffonde questa notizia già nel mese di febbraio del 2020, e il Tribunale Penale numero 6 di Istanbul accoglie la richiesta del Presidente della Repubblica e impedisce l'accesso sul sito di Cumhuriyet all'accesso particolarmente a queste notizie. Quindi non si può parlare del valore della borsa della First Lady. E in questi giorni che è partita la campagna di boicottaggio è stata lanciata la campagna di boicottaggio da parte di Erdogan, è tornata di nuovo nella nostra vita quotidiana la borsa di Emine Erdogan Hermes, che costa $50,000. La cosa più triste a livello umano è questo: il portavoce del partito al governo, Mahir Ünsal, in diretta TV riceve una domanda da un giornalista su questo tema. Allora, cosa facciamo della borsa? E lui dice: il boicottaggio riguarda l'acquisto dei nuovi prodotti, non quelli già acquistati.
Anche perché dovrebbero far fuori anche tutte le armi acquistate.
Certo,
in questo modo.
Certo.
Cioè, infatti la chiosa dell'articolo di ieri di Alberto Negri su questa questione era: insomma, abbiamo fatto credere a Erdogan di essere un campione del rinnovamento musulmano durante le primavere arabe, E ora non ci possiamo lamentare che si creda il nuovo sultano, tanto più che gli abbiamo lasciato massacrare i curdi alleati contro il califfato e appaltato il lavoro sporco sui profughi sulle rotte dell'Egeo, nei Balcani e ora anche in Libia. Ma all'esca dello scontro di civiltà, in tempi duri come questi, siamo tutti pronti ad abboccare. Cioè serve a tutte e due comunque lo scontro, certo, di civiltà. Macron è già entrato in campagna elettorale, certo. Erdogan...
Noi non abbiamo tanto mai smesso di dire che se stiamo davanti a un mostro dobbiamo renderci conto che l'abbiamo creato anche noi, non soltanto ma anche noi. E ovviamente l'accordo sugli immigrati è, diciamo, che la punta dell'iceberg, però dietro c'è il grandissimo business della vendita delle armi, e non soltanto con la Turchia, che ha fatto sì che entrasse del denaro caldo nell'economia non sostenibile turca, che è ormai in movimento da parecchi anni. E quindi in tutto questo progetto in realtà ci sono diciamo le colpe di numerosi attori, tra cui ovviamente anche l'Italia. Boh, le borsettate non so finché dureranno, non so fino a quando dureranno, spero che ciò che è accaduto a Lyon non si ripeta, spero che questo non si traduca in un conflitto tra i poveri, tra le persone semplici, che non cresca i nazionalismi, non crescano i nazionalismi e fondamentalismi, che tutta questa messa in scena, tutto questo scempio finisca prima possibile, oppure rimanga tra le teste di due rimbambiti, Macron e Erdogan.
Sì, o che comunque la lira turca affossi definitivamente il potere, visto che era notizia di oggi, la crisi diplomatica con l'Europa sta affossando la borsa di Istanbul e la lira turca. L'indice BIST, si chiama la borsa, sì, di Istanbul, è in rosso di 2,2 punti percentuali e dopo il crollo di 3,49 della chiusura del pomeriggio. Il cambio ha toccato 8,30 per poi scendere a 8,25, quindi col cambio col dollaro, quindi insomma le pezza al culo praticamente.
Sì, non c'è una soluzione.
L'unico motivo
tenga.
Per cui lancia tutti questi programmi ed è iperattivo è perché deve salvarsi in qualche modo.
Un po' per distrarre ovviamente l'opinione pubblica, un po' per appunto consolidare in un'eventuale elezione anticipata il suo elettorato, perché Erdogan comunque è riuscito sempre a vendere, grazie a svariati elementi, è riuscito sempre a vendere a casa all'estero come il portavoce degli ultimi, come il rappresentante degli oppressi, no? Se andiamo a studiare un attimo i suoi discorsi su questo, tanti studenti italiani hanno scritto anche delle tesi di laurea, per fortuna, i suoi storici discorsi in Africa hanno questa retorica, no? Noi siamo qua, siamo venuti come i discendenti gloriosi degli ottomani e non ci comporteremo come inglesi, belgi oppure francesi, e vi tratteremo meglio, no? Quindi è un po' come Salvatore, no? Un finto Salvatore ovviamente. Abbiamo visto nella crisi di qualche anno fa con l'Israele, i soldati israeliani sono saliti sulle navi turche, hanno ucciso diverse persone, ma da quel momento in poi, anche se c'era la crisi diplomatica, la Turchia non ha mai smesso di comprare le armi dall'Israele. Quindi questa però riesce a vendere molto bene a casa e all'estero. Poi questa ovviamente ha delle spiegazioni anche antropologiche, sociologiche, che questa credo che non sia la sede giusta. Noi parliamo del caffè adesso.
Per adesso. Ah sì.
In realtà non parleremo del caffè grazie alla tua provocazione anche questa settimana. Sono due settimane che non riusciamo a parlare del caffè. Uno grazie a me, la settimana scorsa abbiamo parlato del tè. Questa settimana invece parleremo di un apparecchio che serve per preparare il tè. Si chiama Samovar, un po' tutto.
Questo perché è un po', sarebbe un tratto di unione tra tutte queste popolazioni che stanno tra il Mar Nero, gli Urali, anche fino al Mar Baltico e poi tutto il Caucaso e il Mar Caspio. Insomma, un'enorme area che usa il samovar.
Esatto. Samovar sarebbe... Allora, cosa vuol dire? In realtà è una parola composta russa. Sama e varite vorrebbe dire tipo riscaldarsi da solo. Una sorta di bollitore vuol dire. Eh? Stiamo parlando di un apparecchio che è in basso, ha una sorta di rettangolo, no? Un cubo, oppure un contenitore quadrato, diciamo, che sale verso il cielo con un camino.
Tubo.
Allora, e sotto, dove c'è questo contenitore, si mette carbonella, addirittura ci sono dei nuovi modelli che si riscaldano con l'elettricità, e dentro ha un contenitore che contiene dell'acqua, e sopra c'è il camino che tira fuori vapore oppure fumo, eccetera. Quindi in realtà è un contenitore che serve per riscaldare l'acqua. Poi ci sono dei modelli più avanzati dove sopra si può appoggiare la teiera, e quindi un apparecchio diventa più sofisticato che permette di fare il tè. Allora, nasce nel XVIII secolo nella città di Tula in Russia, tra l'altro la capitale della produzione bellica in Russia in quell'epoca, nel sud di Mosca. Nel 1778 per la prima volta producono la prima fabbrica di samovar. Samovar si fa di rame, bronzo, lamiera, ottone, lega, quindi formata da rame e zinco. E appunto un apparecchio che può essere molto grande, molto piccolo, si usa dentro e fuori casa. Per chi ha letto un po' di Pushkin, Tolstoj, Gogol, Dostoevsky, Chekhov, vede che si sarà accorto che nella letteratura russa si parla molto di questo apparecchio, perché è anche un elemento di aggregazione.
Certo.
Esatto. Raccoglie le persone attorno a questo apparecchio. Le persone si radunano attorno a questo apparecchio.
In modo amichevole.
In modo amichevole, per condividere il tè, per parlare. Addirittura si dice che si utilizzava anche per produrre delle tisane che venivano percepite come delle soluzioni per rafforzare l'immunità del corpo, no? Proprio la forza.
Anti-Covid.
E poi si sposta in Siberia, poi scende verso gli Urali e addirittura si trova sulle carrozze della Transiberiana, e di là arriva due secoli fa in Iran. In Iran lo fanno con olio oppure gas naturale, quindi si riscalda l'acqua con questi due elementi, e la produzione principale è nella città di Borujerd, con argento tedesco. Borujerd sembra che siano molto bravi in Iran a produrre samovar. E poi nel XIX secolo si sposta in Turchia, e tè diventa una cosa importante, viene percepito come una cosa importante per mantenere viva, forte la salute, e anche samovar come un mezzo per curare il corpo. Quindi viene venduto ai primi tempi come un prodotto che porta benestante, no? benessere. Scusa. Addirittura nelle letterature turca anche trova il suo spazio. Il grande autore Said Faik Abasyanek nel 1936 scrive proprio un libro che si chiama Samovar, composto da tre racconti importanti, in cui si parla sempre di samovar e del suo ruolo, che aggrega le famiglie, che risolve i conflitti, eccetera. Quindi ha una forza magica. In Turchia lo
fino ad arrivare a Pamuk.
Esatto, arriva fino a Pamuk. In Turchia si produce principalmente nella città di Amasya, ma da una ventina di anni anche a Erzurum è ripartita la produzione. Questa è una cosa interessante. Quindi samovar esiste dal 1700, da più di 300 anni, e sta viaggiando in tutta quella zona della Russia, Centro Asia, verso l'Anatolia.
Senza confini, senza impedimenti.
Senza confini, esatto. Questa era la rubrica Caffè Turco, che è diventato il tè ormai, grazie a te, a me. E l'ultima nostra sezione, poi concludo questo lunghissimo programma come sempre. Oggi il 29 ottobre del 2020, come sempre vediamo cosa è successo oggi nel passato in Turchia. Nel 1923 oggi è stata fondata la Repubblica di Turchia, quindi non è una data qualsiasi. Oggi in Turchia si festeggia, è una festa, quindi non si va al lavoro al di là del Covid, e ci sono delle commemorazioni, dei festeggiamenti, eccetera. Quindi il 29 ottobre 1923, oggi, parecchi anni fa, è stata fondata la Repubblica di Turchia.
Quasi cento
anni fa, sì. Nel 2023 in effetti si svolgerebbero le elezioni politiche e presidenziali, una data molto importante, tra 3 anni. Vediamo come andranno a finire. Io così